Sono circa le 8 del mattino del 2 agosto 1982 e la piccola Agnese Cecchini, 3 anni, figlia di due coniugi romani, dorme nella sua culla, un normale lettino per neonati in una silenziosa stanza da letto, durante una vacanza all'isola d'Elba. Ad un tratto, però, del fumo prima e delle fiamme poi avvolgono la culla con dentro la piccola. Vi rassicuro, la bimba è sopravvissuta ed oggi dovrebbe avere all'incirca 40 anni. All'epoca però fu salva grazie all'intervento fulmineo della madre Daniela, che se la cavò con qualche bruciatura superflua. Arrivano i carabinieri ed arrestano l'unico abitante di quella casa, estraneo alla famiglia, la babysitter di nome Carol Campton, 21 anni, scozzese di Aberdeen. L'accusa è tentato omicidio. Il primo verbale dei carabinieri parla di incendio chiaramente doloso. I genitori ed i nonni della bimba accusano la babysitter. Parte l'istruttoria e con questa l'ordine del giudice Luigi De Franco affinché dei periti verifichino l'origine di quegli incendi e la salute mentale della giovane donna. Intanto, Carol viene rinchiusa in carcere per 90 giorni, termine entro il quale i periti dovranno dare delle prove. Le perizie evidenziano una ragazza nella norma, sana di mente anche se in una situazione sentimentale e personale nostalgica. Ma questo non spiega nulla, né tantomeno emergono prove su tracce o materiali infiammabili, né su un'azione fisica che avesse dato via al fuoco. Eppure, gli incendi c'erano stati. Si scopre inoltre che quello non è il solo episodio e che, in sua presenza, quando lavorava per un'altra famiglia, erano scoppiati altri incendi, insieme ad altri fatti strani, che tra un po' vi svelerò. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questo è Fiamme dal profondo. Non sono così rari i casi in cui i tribunali, o meglio, il codice civile o penale, hanno dovuto destreggiarsi in processi con al centro fatti inspiegabili, fatti rimasti oscuri anche dopo perizie ed analisi, e quello che sto per raccontarvi è uno di questi. Come dicevo quindi, abbiamo da una parte Carol Campton, scozzese di 21 anni, aspetto delicato, volto innocente, sempre gentile e pronta alla collaborazione, ma con un'accusa grave sulla testa, quella di tentato omicidio, tanto che la pubblica accusa la vuole incriminare come piromane. Dall'altra parte, diversi incendi, 5 per la precisione, per così dire inspiegabili. Fiamme sviluppatesi senza una ragione fisica apparente che le perizie non sono riuscite ad inquadrare come classici incendi dolosi. Inoltre a Carol manca un movente e le fiamme sembrano non aver avuto il classico innesco. Di sicuro ci sono solo i rischi corsi dalle povere vittime, tra cui una bimba di appena 3 anni. Dal carcere di Livorno, Carol urla la sua innocenza e, dalla Gran Bretagna, arrivano frasi ironiche verso la magistratura italiana, poiché questa sembra essere tornata ai tempi dei processi delle streghe, nonostante ci si trovi ormai alle soglie del 2000. Un caso complicato che cercherò di ricapitolare. Caso non senza colpi di scena e con qualche imprecisione sulla quale io stesso mi sono imbattuto, rileggendo i documenti dell'epoca. La sua avventura inizia quando, cameriera, in un albergo, si innamora di un collega italiano, il quale, di rientro in Italia, la invita a seguirlo. La ragazza però non piace ai genitori di lui e lui le comunica che non ci potrà essere un futuro insieme. Fine della storia d'amore. Carol va via e cerca un nuovo lavoro rimanendo in Italia. A metà giugno viene assunta dalla famiglia Ricci per badare al piccolo Emanuele, mentre il 28 giugno partono tutti per le vacanze da trascorrere in una casa ad Ortisei, in Val Gardena. L'11 luglio, il primo incendio, nella camera dei nonni del piccolo. La famiglia non attende e decide di cambiare casa, trovando sistemazione in un appartamento offerto gentilmente da una famiglia di conoscenti. Anche lì, però, va a fuoco una pattumiera, un episodio di poco conto che preannuncia un evento assai più grave. Il 15 luglio va a fuoco un intero letto e i danni sono ingenti. Decidono così di rientrare tutti a Roma, da dove la famiglia Ricci formalizza il licenziamento. Carol riesce in pochi giorni a trovare un nuovo impiego e così viene assunta nuovamente come babysitter il 31 luglio 1982 dalla famiglia Cecchini per badare alla loro figlia di 3 anni Agnese mentre sono in vacanza sull'isola d'Elba. Da qui cominciano nuovi, strani episodi. Il giorno seguente, il 1 agosto, mentre Carol è in bagno con la piccola, si sviluppa un incendio nel letto dei nonni della bimba, Mario e Ancilla Cecchini. Fortunatamente, un intervento tempestivo soffoca le fiamme. Il giorno dopo, verso le 8 del mattino, mentre la bimba sta ancora dormendo, le fiamme partite da un letto normale si estendono verso la culla della piccola. Di nuovo la fortuna e la tempestività evitano che l'episodio diventi tragico ed irreversibile e le fiamme vengano domate. Il sindaco di Portoferrato, venuto a conoscenza dell'accaduto, avvisa i carabinieri che arrestano Carol. Si scopre immediatamente che la ragazza era già stata licenziata da un'altra famiglia successivamente a 2 incendi sospetti. La ragazza nega ogni accusa e mantiene sempre la calma e la gentilezza che traspaiono anche dal suo innocente volto mentre viene incarcerata preventivamente per mesi nel carcere di Livorno. Il processo comincia solamente dopo circa 18 mesi di detenzione preventiva, nel dicembre 1983, e forse per la prima volta in un'aula di giustizia italiana si parla apertamente di poltergeist. La stampa inglese accusa la legge italiana di ingiusta detenzione, visto che in altri casi, con accusati e prove certe, era stata concessa la libertà vigilata. La seduta si apre il 12 dicembre 1983, con Carol in aula, ma rinchiusa da principio all'interno di quelle enormi gabbie dove siamo soliti vedere pericolosi criminali. Solo successivamente, dietro richiesta degli avvocati difensori Minervini e Valenti, viene fatta uscire. E così, attraverso le deposizioni dei vari soggetti interessati alla storia, escono fuori fatti davvero sconcertanti che rivelano, oltre agli incendi, altri eventi strani attorno alla figura di Carol. L'apertura verso certi argomenti si manifesta quando il presidente chiede a Carol se è vero che in sua presenza il boiler dell'acqua calda ha sibilato, da spento, oppure che un quadro religioso si è staccato dalla parete senza essere toccato. Questi episodi, raccontati in tribunale da una colf della famiglia Ricci, una certa Marie Nicole, anch'ella in vacanza ad Ortisei, alimentano ancora di più la questione. Mentre la ragazza nega ogni cosa in merito ai fenomeni paranormali, la colf continua a riferire che anche il contatore della corrente, in presenza di Carol, era impazzito, tanto che in quei momenti le aveva consigliato caldamente di farsi il segno della croce e di pregare. Inoltre, afferma di averla vista scappare durante uno degli incendi. Le due donne cominciano così un battibecco in lingua inglese che viene placato dal giudice, soprattutto perché nessuno in aula comprende cosa si stanno dicendo. E ancora, altri elementi sospetti vengono ritrovati in una boccetta di acetone che, però, risultò intatta e in un insetticida che, dopo alcuni esami, non risultò essere infiammabile. La causa così prosegue nella nebbia e le speranze poste sulle perizie che avrebbero dovuto eliminare totalmente la componente sovrannaturale deludono le aspettative. D'altronde, la stessa Carol ha sempre cercato di rinnegare gli ingredienti paranormali in questa storia, anche se non sa dare una spiegazione agli incendi. Al contrario, l'inspiegabile viene tirato in ballo proprio dal suo avvocato difensore che chiede al giudice di spiegare cosa fosse il fenomeno poltergeist. È poi il turno di altre deposizioni, come quelle rilasciate dai vigili del fuoco accorsi durante l'incendio di Ortisei che lasciano perplessa l'intera aula del tribunale. Durante lo spegnimento di uno dei 2 incendi, avevano notato che le fiamme avevano un andamento improprio, strano, un movimento mai visto prima in anni di carriera perché le fiamme andavano verso il basso. Le udienze si susseguono senza mai arrivare a conclusioni. 5 incendi in pochi giorni e sempre in case dove la ragazza aveva lavorato e vissuto, ma nessuna prova certa, nessun movente schiacciante, se non sospetti. Il 14 di dicembre, altra udienza con numerosi testimoni che non riescono a chiarire i fatti, ma aggiungono elementi davvero strani che offuscano ancora di più la situazione. Ci si concentra infatti sugli episodi accaduti sull'isola d'Elba. Oltre due incendi, si era infatti assistito anche a cadute di oggetti senza che nessuno li toccasse, come una statuetta di terracotta da un mobile dell'ingresso. L'indomani, un centrotavolo in metallo cade mentre Carol dorme nella sua stanza, al buio. Il tema parapsicologia entra nel vivo e le perizie del professor Antonio Vitolo, docente dell'Università di Pisa e specializzato in chimica applicata alla criminalistica, fanno nuovamente sobbalzare presenti e stampa.
In 45 anni di attività non ho mai visto incendi come i due che ho esaminato per questo processo.
Il professor Vitolo infatti li definisce strani, anzi stranissimi, ed il perito continua la sua relazione.
In entrambi i casi, i due materassi, uno di lana e uno di crine, sovrapposti l'uno all'altro, sono bruciati nello stesso modo mentre il fuoco avrebbe dovuto avere andamenti diversi. Il crine è un'erba molto secca, molto infiammabile, eppure è bruciata solo la stoffa esterna e non il crine. Il fuoco ha girato intorno, lungo la costa, e non è andato verso il centro. La partenza nella camera della bimba,
sottolinea il perito,
è avvenuta nel punto più distante dalla porta, contro il muro, difficilmente accessibile per chi voglia appiccare un incendio. Solo girando lungo il contorno dei materassi, il fuoco è arrivato alla culla e ha bruciato il lenzuolo e il velo che la ricopriva.
Successivamente, è il turno delle perizie psichiatriche affidate alla dottoressa Bertocchini della Clinica Psichiatrica Universitaria di Pisa e al professor Inghirani, primario neurologico all'ospedale di Livorno. Il risultato viene spiegato dal professor Inghirani al giornalista che gli pone la domanda fuori dall'aula.
Un quadro comportamentale che potrebbe coincidere con quello di una piromane, ma ripeto, potrebbe essere una coincidenza.
Praticamente, un quasi nulla di fatto. Siamo quindi al 15 dicembre 1983 ed il giudice, ancora una volta, riascolta tutti i protagonisti della vicenda ed i periti. Questa giornata è scandita anche da una parentesi imprevista. Infatti, una donna anziana con un grosso crocifisso e una bottiglia, che dice contenere acqua benedetta, continua ad urlare che Carol è posseduta inconsapevolmente dallo spirito di una strega del Settecento e che per liberarsi deve toccare la bottiglia, e nel frattempo prega e pronuncia strane frasi verso la ragazza. Ma qualcosa di più materiale, ma altrettanto spaventoso, aleggia sulla testa di Carol. La richiesta di condanna a 7 anni da parte del pubblico ministero. Subito dopo l'aver ascoltato con calma la richiesta, la ragazza dice di non comprendere perché è costretta a patire così tanto se non ha fatto nulla. L'avvocato Valenti, difensore di Carol, ne approfitta per tranquillizzare la sua assistita. Che si tratti o no di paranormale, va ricordato che ogni volta che c'è stato un inizio di incendio o un vero e proprio incendio, la ragazza è sempre presente ma continua a mancare un movente e, peggio ancora, i mezzi utilizzati per appiccare i fuochi. Certo, un fiammifero brucia insieme a ciò che fa bruciare, ma le perizie non avevano evidenziato nulla di sospetto. E gli episodi di oggetti che cadono in presenza di Carol, come sottolineato dalla nonna di uno dei due bambini? Le perizie non trovano alcuna traccia di materiale combustibile e, se vogliamo, quale piromane appiccherebbe un fuoco rimanendo sul posto, rischiando di essere vittima di se stesso o collaborando allo spegnimento? E il tribunale, come l'opinione pubblica, si spacca nuovamente. Siamo al 16 dicembre 1983 e la Corte d'Assise di Livorno si riunisce per decidere le sorti della ragazza dopo 500 giorni di prigione. Pochi minuti dopo l'inizio dell'udienza arriva un telegramma inviato da una certa signora Raffel, la quale afferma che Marie Nicole, la colf della famiglia Ricci, era in passato al suo servizio e che aveva fornito dichiarazioni false sull'accaduto. Si apre il processo e l'accusa, nella persona del dottor Cindoli, ammette subito:
non sono in grado di portarvi il testimone che ha visto Carol Compton appiccare i fuochi, ma sono sicuro che emergeranno le sue responsabilità.
Vengono riascoltati i periti, i testimoni e la difesa. La corte si chiude in camera di consiglio per 6 ore e mezza e la sera di sabato 17 dicembre 1983, in un'aula di tribunale colma di curiosi e giornalisti italiani e britannici, Carol Compton viene assolta dall'accusa più grave, quella di tentato omicidio, e condannata a 2 anni e 6 mesi con la condizionale per reati minori. Insufficienza di prove, recita la sentenza di assoluzione. Caso chiuso. Trapelano finalmente dettagli relativi alle cause degli incendi. Uno dei difensori spiega che gli incendi potrebbero essere nati da scariche elettriche provenienti dagli impianti di sollevamento delle miniere e questi avrebbero creato scintille in un appartamento non dotato di un impianto adeguato di messa a terra. È un'ipotesi valida, ma respinta dal pubblico ministero, poiché non trova alcun collegamento con la perizia fatta dal professor Vitolo. Ma gli altri incendi? L'episodio di Ortisei? E gli oggetti in movimento così tanto sottolineati dalla vecchia Golf e da alcuni componenti della famiglia Ricci? Ho voluto raccontare questa vicenda usandola anche come una sorta di anticipazione di uno speciale al quale sto lavorando da tempo. Il paranormale e l'inspiegabile sono entrati ed entrano nelle aule di tribunale più di quanto si creda, ed in più casi questi fenomeni sono stati il lago della bilancia per assoluzioni o condanne. Nella stessa giornata della sentenza, Carol e la madre Pamela salirono su un aereo diretto in Scozia. Da lì a pochi giorni avrebbe compiuto 22 anni e soprattutto avrebbe venduto i diritti di questa sua avventura per 20 milioni di lire al Daily Star. Ricordiamo però anche i 500 giorni di carcere, senza una motivazione chiara e senza una prova se non ipotesi e dubbi. Nel novembre 1984 si aprì il processo d'appello, senza la presenza di Carol o della madre che, da quel 16 dicembre 1983, sparirono, rendendosi irreperibili a tutti. Con questo episodio si chiude la prima stagione di Cronache dall'altro mondo. Per me è stata un'avventura fantastica che mi ha permesso di approfondire e studiare casi dei quali ignoravo l'esistenza e che mi ha permesso di conoscere tante belle persone che spero presto di incontrare dal vivo. A tal proposito, annuncio che il 12 ottobre 2019, a Milano, ci sarà il Festival del Podcasting presso il Talent Garden Calabiana. Io ci sarò perché credo che per chi fa podcast, ma non solo, sia un evento da non perdere e vorrei approfittarne, se siete di Milano, zone limitrofe o semplicemente passate di lì, per ringraziarvi di persona, scambiare due chiacchiere su questi temi che tanto ci appassionano. Non si sa mai che possa diventare qualcosa da ripetere. Quindi se il 12 ottobre siete a Milano, nei pressi del Talent Garden Calabiana in via Arcivescovo Calabiana 6, fatemi sapere, ne sarei felice.
Ciao Enzo, e non farci attendere troppo i nuovi episodi.
Faccio questo breve audio per ringraziare il buon Enzo Barone.
E questo podcast in particolare mi piace un sacco perché tratta di tutto quello che mi interessa.
Ciao Enzo, Cronache dall'altro mondo è semplicemente fantastico.
Questo ha reso il lavoro di Enzo incredibilmente ancora più originale.
Da aver finito tutte le puntate disponibili in una settimana.
Aspetto con ansia ogni venerdì che esca il prossimo episodio.
Si sente che dietro ogni storia c'è molta passione ed edizione da parte di Enzo Barone.
Il tuo podcast è strafigo.
Sono una persona sincera e sarò molto sincera.
Non vedo l'ora di sentire le storie della prossima stagione, anche se continuerò ad ascoltarle di giorno.
Faccio un grande saluto e ti aspetto a Cronache dell'altro mondo.
Volevo solo dire che ho amato moltissimo il podcast che mi ha tenuto compagnia nei viaggi in macchina.
E la mia opinione è che io non so starci senza.
E nelle nottate in cui mia figlia non dormiva.
Non puoi finire la stagione il 21 giugno, sennò io che faccio?
Podcast di Enzo mi piace tantissimo e sono un po' dispiaciuta che la prima stagione sia venuta al termine.
Questo podcast è sorprendente, mi ha intrattenuta sin dal primo episodio.
Mi oppongo, non sono d'accordo.
Da quando ho scoperto Cronache dell'altro mondo, Enzo, non posso più farne meno.
Ciao, Cronache dall'altro mondo, stagione 1, ci vediamo presto con la stagione 2.